Radio Nuova Trieste presenta La Sindone e i Savoia, a cura di Bruno Panfili.
Siamo pronti per affrontare una nuova puntata per parlare della Sindone e i Savoia. Troverete il tutto riassunto nel mio libro Sono Bruno Panfili, edito recentemente da Europa Edizione. Ci eravamo lasciati con la Sindone, che era diventata nel 1453 proprietà della casa di Savoia, dei duchi di Savoia, era stata gravemente danneggiata in un incendio in cui la cappella dove era contenuta era stata praticamente distrutta. Di fronte all'imbarazzo del duca, che si trovava privo di questo suo bene, che era il maggior bene che poteva esibire ai colleghi regnanti, il Papa Clemente VII, Papa Medici, tristemente noto perché nel 1527 aveva subito il famoso sacco di Roma delle armate di Carlo V, ordinò una ispezione straordinaria, incaricò un paio di cardinali e dei vescovi che esaminarono la Sindone, dichiararono che era autentica, che era stata danneggiata, ma che si poteva riparare. E infatti diedero incarico nel 1534 a delle suore clarisse di un convento di Chambéry di procedere alla riparazione. Infatti le buone suore, in ginocchio, sotto la guardia di alcuni soldati incaricati dal duca per evitare che qualcuno si approfittasse e rubasse la Sindone, le suore in ginocchio, quattro suore, cucirono sui lacerti, sui buchi lasciati dall'incendio, otto buchi, delle pezze ricavate da paramenti sacri che vennero pazientemente cucite come solo le suore sanno fare. Al di sotto le suore cucirono su tutta la superficie inferiore della Sindone una tela di rinforzo, una tela d'Olanda, che pur essendo di lino, ovviamente non aveva niente a che fare con la tela originale. Finalmente la Sindone poteva dichiararsi tranquilla e riposta in un altro cofanetto reliquiario nella cappella che era stata nel frattempo riparata. Ma le cose non erano così semplici. Nel 1536 si acuì la guerra fra il re di Francia, Francesco I, primo della sua casa dei Valois, che era succeduto a Carlo VIII, che non era suo diretto parente, e con il Carlo VIII si estingue la linea diretta di Capetingi. Francesco I, re di Francia, nella sua ambizione di conquistare l'Italia e di liberarsi dalla morsa data dalla Spagna da un lato a ovest e dall'impero a est, scese in guerra contro l'imperatore, che era re di Spagna, sui cui territori non tramontava mai il sole, perché era padrone anche delle Americhe, da poco scoperte. E scoppiò quindi una guerra che coinvolse anche la Savoia. La Savoia era ovviamente dalla parte, anche per i legami che c'erano stati, era dalla parte degli imperiali. Quindi un esercito francese scese facilmente, occupò la Savoia, scese a Torino, occupò Torino. Carlo III, il duca di allora, scappò da Torino, non era più difendibile, infatti le difese di Torino, quelle che vedevamo, e rimane solo la cittadella, sono successive del figlio, e Carlo III, su una barchetta, imbarcatosi sul Po, scese fino a Vercelli con la moglie, che era Beatrice del Portogallo, e da lì la moglie Beatrice portò la sindone addirittura a Milano, che era sotto il dominio spagnolo. Fu accolta benevolmente, ovviamente, e si pensò di fare una nuova ostensione della stessa dal castello sforzesco. Ma la duchessa si oppose per paura che in una ostensione pubblica aperta a tutti qualche malintenzionato ne strappasse dei pezzetti, come era già successo precedentemente. E quindi avvenne l'ostensione, ma a distanza dal rivellino davanti al castello sforzesco. Dopodiché la sindone ritornò a Vercelli, ma non sarebbe rimasta a lungo. Infatti Carlo III, il duca, che era imparentato sia con Carlo V, era suo cognato, sia con il re di Francia, Francesco I, cercò di mettere pace fra i due contendenti e, con l'aiuto del Papa Paolo III Farnese, cercò di riunire i due sovrani nemici e il Papa in un territorio comodo, che sarebbe stata Nizza. Nizza era da non molti anni proprietà, possesso di Casa Savoia, era l'unico sbocco che i Savoia avevano sul mare Mediterraneo. Poi si sarebbero ingranditi occupando ad esempio Ventimiglia, Mentone e altre zone, ma in quel momento c'era solo uno stretto corridoio che univa il Cunese a Nizza. E quindi in questa città si riunirono i plenipotenziari, compresi i due sovrani, i quali però si odiavano a tal punto che non vollero incontrarsi, per cui i colloqui avvenivano a distanza, uno in una stanza, in un castello, uno in un altro, e il povero Papa doveva andare avanti e indietro cercando di metterli d'accordo. Si giunse così alla tregua di Nizza, che in realtà non portò alcun beneficio, perché dopo poco i francesi ripresero la guerra, assalirono la stessa Nizza in cui era ancora conservata la sindone, e con l'aiuto dei pirati barbareschi, Francesco I non aveva remore ad allearsi anche con i turchi e con gli infedeli per bloccare le truppe imperiali, quindi assalirono e conquistarono Nizza, tranne il castello nel cui interno era contenuto la sindone. La tradizione della devozione di Nizza alla sindone permane ancora adesso. C'è una confraternita che venera non la sindone, perché è stata poi riportata via, ma una coppia. Quindi fortunosamente e fortunatamente la sindone riuscì a uscire dal castello di Nizza assediato, non c'è più il castello tra l'altro, e raggiungere nuovamente Vercelli. Vercelli, unica o quasi piazzaforte rimasta in mano al duca di Savoia, insieme a Aosta, Alessandria e qualche altra piccola città, e essendo Vercelli potentemente fortificata, vi venne trasferito non solo la sindone, ma anche il tesoro, la zecca e le principali funzioni amministrative. Nel 1553 morì il duca Carlo III. Mentre gli facciamo le esequie, ci prendiamo una breve pausa. Thank you. Carlo III fu un duca molto sfortunato, perse praticamente tutti i suoi territori e si dovette rifugiare nella città di Vercelli, dove poi sarebbe morto. Il 18 novembre di quello stesso anno, i francesi, con un colpo di mano, assediavano Vercelli, riuscirono a entrare di soppiatto nella città attraverso una porta non custodita. E un drappello si precipitò nella cattedrale di Vercelli, il Sant'Eusebio, che c'è ancora adesso. Vercelli era particolarmente legata a Casa Savoia, come già abbiamo accennato, e si precipitarono nella sacrestia, dove era conservata, tra le altre reliquie e i tesori della cattedrale, anche la sindone. Per fortuna, un sacerdote, tale Antonio Costa, che non era di Vercelli, tra l'altro, credo fosse ligure, riuscì a prendere la cassetta che conteneva la reliquia, la sindone, nascondendola sotto il mantello e portandola a casa sua. Allora stava in quella che era la piazza del Duomo, la piazza centrale della città, che c'è ovviamente ancora adesso. In più, per sviare gli ufficiali francesi che erano al comando del duca di Brissac dal loro tentativo di impadronirsi della sindone, pensò bene di offrire loro una sontuosa cena a casa sua, dove era nascosta la sindone. I comandanti francesi mangiarono e bevvero bene, si ubriacarono e persero di vista l'urgenza di impossessarsi della sindone. Il giorno dopo Vercelli insorse, il popolo cacciò i francesi e la sindone poté ritornare nella cattedrale e si procedette a una nuova ostensione. A Carlo III era successo il figlio Emanuele Filiberto, detto Testa di Ferro. Chi conosce Torino sa che in piazza San Carlo c'è una statua che raffigura Emanuele Filiberto a cavallo nell'atto di infoderare la spada, come per dire che il suo compito di condottiero era finito, in quanto effettivamente era un condottiero di grande valore. Non sarebbe stato lui l'erede diretto del padre di Carlo III, ma il suo fratello maggiore morì. E lui, che era destinato alla carriera ecclesiastica, tanto da essere chiamato il cardinalino, dovette occuparsi di recuperare tutto quello che il padre aveva perso. Per far questo si mise al servizio dello zio, che era Carlo V imperatore, e dato anche, oltre alle sue qualità effettive di condottiero, anche le sue buone maniere cortesi e accattivanti, si fece strada tra i nobili della corte imperiale e quando Carlo V abbandonò il potere a vantaggio del figlio Filippo II, che era poi cugino di Emanuele Filiberto, venne da questi nominato da Filippo II comandante supremo delle truppe e governatore delle Fiandre. Con questo incarico, dopo aver combattuto ovviamente anche precedentemente sotto altri importanti condottieri, sempre con ottimi risultati, Emanuele Filiberto incontrò e si scontrò con i francesi e li sconfisse nella battaglia del 1557, nota come battaglia di San Quintino. In quella circostanza il duca fece voto di erigere una chiesa che sarebbe stata eretta sulla rovina di una chiesa precedente e della chiesa di San Lorenzo in Piazza Reale, vicino al castello, al Palazzo Reale dei Savoia. Alla battaglia del 1557 seguì la pace di Cateau-Cambrésis nel 1559, che sancì, anche se non immediatamente, il ritorno di tutti i territori ed anche con alcune aggiunte verso la Lombardia, tutti i territori già appartenuti al regno. Quindi Emanuele Filiberto si poté dedicare, e per questo rinfodera la spada dicendo non voglio più guerre, e si dedicò alla ricostruzione del suo regno, istituendo molte nuove strutture di comando e di governo che risollevarono rapidamente le sorti del ducato. Nel frattempo si era sposato con Margherita, un'altra Margherita ovviamente, che era la figlia di Francesco I. Questo perché voleva cominciare a staccarsi dall'influenza imperiale e spagnola che lo bloccava nella sua espansione verso Milano e verso la Lombardia, avvicinandosi di nuovo alla Francia, e quindi si sposò con la figlia di Francesco I. La ragazza era sorella di Enrico II, figlio anche lui di Francesco I. In una sciagurata torneo, il povero re, giovanissimo, anche se aveva già Diana di Poitiers come amante, anche se lei era molto più vecchia di lui, si scontrò con il capitano delle guardie, un Montmorency, e nello scontro la lancia che i due con il quale i due si scontravano, la lancia del Montmorency, si spezzò e penetrò la scheggia nella fessura della visiera dell'elmo, quindi penetrò nell'occhio, attraversò il cervello, e il povero Enrico II morì dopo poco. Morì proprio il giorno che sua sorella Margherita si sarebbe dovuta sposare con Emanuele Filiberto. E il re, morendo, volle assolutamente, per paura che Emanuele Filiberto cambiasse idea, che la sorella si sposasse e diventasse quindi duchessa. In realtà non è che il fratello re di Francia aveva molto a cuore gli interessi e gli affetti della sorella. Solo dato che lei aveva 39 anni e il marito 4 anni di meno, pensava il re di Francia che la sorella non avrebbe potuto mettere al mondo degli eredi, e quindi la Savoia sarebbe entrata nei possedimenti del re di Francia. Purtroppo per lui le cose non andarono bene, e la sposa, anche se anziana, rimase incinta e diede alla luce l'unico figlio, che sarebbe stato Carlo Emanuele I. Emanuele Filiberto, detto testa di ferro, abilissimo, come detto, ricostruttore del suo ducato, pensò di trasferire la capitale da Chambéry, che era troppo isolata e troppo esposta alle minacce francesi, da Chambéry a Torino. E la Sindone? La Sindone, per logica, avrebbe dovuto seguire il duca e quindi arrivare a Torino, che era stata nominata capitale del ducato. Ma i buoni savoiardi, gli abitanti di Chambéry, si opponevano fieramente, perché sostenevano che dopo che la Sindone era stata portata nella loro città, non erano stati più colpiti dalla peste, e quindi non volevano assolutamente lasciarla. Emanuele Filiberto, che era un gran furbone, pensò a un escamotage che coinvolgeva il cardinale santo Carlo Borromeo. Questi, nel 1576, in occasione di una pestilenza che aveva colpito Milano, che non era la peste, tra l'altro, raccontata da Manzoni, perché quella sarebbe successo successivamente con un altro cardinale, sempre Borromeo, Federico, nipote di Carlo, e San Carlo, che era devotissimo della Sindone, aveva fatto promessa che, voto, che se la peste fosse stata cacciata da Milano, sarebbe andato in pellegrinaggio a Chambéry. C'è andato? Ci risentiremo alla prossima puntata. Grazie.
Radio Nuova Trieste ha presentato La Sindone e i Savoia, a cura di Bruno Panfili.